ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Ci fa piacere ritrovarvi all'ascolto anche questa sera qui su Radio Vaticana Italia. Sul finire del giorno il saluto arriva, come sapete, anche gli amici di Blu Radio, da Paola Simonetti al microfono, Stefano Sparro in regia e Gaetano Paradisi alla parte tecnica. Tra poco parleremo in apertura di inquinamento atmosferico delle città, un tema di primo piano in questi giorni. Ci soffermeremo in particolare su uno studio che rivela come a fare la differenza non siano solo le polveri sottili provenienti dalle auto, ma anche molto dalle abitudini casalinghe, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento. Più avanti volteremo completamente pagina, approfondiremo il capitolo della relazione medico-paziente, ovvero come le parole, l'ascolto, l'incoraggiamento dello specialista di turno incidano non solo sull'umore del malato, ma anche sulla sua capacità di fronteggiare la malattia e di portare avanti con efficacia le terapie. Sentiremo decisamente cose interessanti. Prima la nostra snella panoramica sui titoli che contraddistinguono, come sempre, il nostro veloce giro titoli sui quotidiani online. Partiamo da Vatican News. Il Papa ai luterani: chi offre ospitalità diventa più ricco. Francesco, incontrando la delegazione ecumenica della Chiesa Luterana di Finlandia, sottolinea che l'ospitalità fa parte della comune testimonianza di fede. Sull'Osservatore Romano, l'essenziale è il rapporto con Dio, le malattie dell'anima vanno guarite e la medicina è chiedere perdono, lo ha detto Papa Francesco alla messa mattutina di questa mattina alla Casa Santa Marta, commentando il racconto evangelico della guarigione del paralitico compiuta da Gesù. È giusto, ha affermato il pontefice, curare le malattie del corpo, ma pensiamo alla salute del cuore? E ci trasferiamo come sempre su Avvenire, che tratta tutt'altro tema, concentrandosi in particolare sulla situazione degli istituti penitenziari. Sovraffollamento, suicidi, aggressioni, l'allarme del garante dei detenuti. Negli istituti quasi il 30% in più dei posti disponibili, quasi 10.000 in attesa di primo giudizio. Picco di suicidi nel 2019, 53 tra i detenuti e 9 tra gli agenti. Da inizio anno sono state già 41 le aggressioni. Sul Corriere della Sera le questioni fiscali italiane, in particolare la questione del cuneo, accordo governo sindacati, taglio tasse fino a 40.000 euro di reddito. Soddisfatti sia il governo che le parti sociali, il bonus di 80 euro salirà a 100 fino a 28.000 euro. Sul Fatto Quotidiano, in primo piano il processo a Salvini, verdetto in giunta il 20 gennaio, ok alla linea del centrodestra, Casellati vota, è decisiva. Zingaretti dice è stata scorretta, non è più super partes. E sul Foglio la questione invece di altra natura per quanto riguarda la politica, la Corte ci porta verso uno splendido proporzionale, argini al nazionalismo, la nuova legge elettorale aiuterà le alternative al salvinismo a competere sul riformismo. Sul Giornale.it ecco la nuova mancia di Stato, cosa cambia fascia per fascia. Il governo adesso si gioca la carta del taglio del cuneo fiscale, una mossa disperata per evitare il crollo dei consensi. E naturalmente il cuneo fiscale è presente anche sul Sole 24 Ore. Fisco, platea estesa a 16 milioni di lavoratori per redditi fino a 40.000 euro, tutti gli sconti fiscali del 2020. E sul cuneo fiscale, per l'appunto, al via l'operazione taglio. Ecco novità e nodi da sciogliere. Sul Tempo invece abbiamo un argomento di cultura più generale, verso il Festival di Sanremo, Anastasio e Diodato promossi, Ricky no, abbiamo ascoltato in anteprima i brani di Sanremo e vi diciamo che, ovvero le pagelle alle canzoni della rassegna, bene anche Rancore, la coppia Bugo Morgan e Rita Pavone. Sulla Repubblica è Sanremo ancora l'argomento in primissimo piano, in seconda battuta però un grave caso di omofobia in Inghilterra, aggredita perché lesbica, pubblica le foto del suo viso insanguinato, dice aiutatemi a trovare i colpevoli. E siamo alla stampa ancora con la questione di Conte che annuncia calo delle tasse per lavoratori e pensionati e il bonus Renzi potrebbe arrivare a 100 euro e chiudiamo con la verità. Allarme bomba a Bibiano e il PD subito lo sfrutta per mettere a tacere Salvini. Evacuato il municipio a causa di un mitomane, la sinistra pretende che la Lega sposti il suo comizio elettorale altrove mentre le sardine provano a occupare la stessa piazza. Questi i temi principali di questa sera sui quotidiani online, temi che, come sempre sappiamo, contraddistingueranno probabilmente i giornali cartacei di domani. E noi tra pochi secondi entreremo nel vivo del nostro primo tema della serata. Negli ultimi giorni, probabilmente lo avete appreso anche dai TG, è alta l'emergenza smog in moltissime città d'Italia, dove si attende con ansia per questo la pioggia che dovrebbe, come dire, pulire un po' l'aria. Roma, in particolare, dove ieri e oggi c'è stato l'obbligo di stop per i veicoli a diesel, per il persistere, ha dichiarato la Raggi nella sua nota, degli elevati livelli di inquinamento da PM10, una insidiosa polvere sottile. Ma ci sono anche Torino, Milano, Bologna, Benevento e anche molte province del Lazio. E sebbene sia innegabile che nelle grandi città italiane del mondo le auto siano decisamente una delle fonti più significative di inquinamento, è bene anche ricordare che polveri sottili vengono emesse da diverse fonti che incidono tutte in maniera determinante sulla cattiva qualità dell'aria, come per esempio i riscaldamenti delle abitazioni, ma come vedremo non solo. Lo ha relazionato uno studio di un progetto che si chiama Life Prepare, in cui capofila è la regione Emilia, è nato con un finanziamento europeo e noi proprio su questo chiediamo maggiori dettagli al referente del progetto proprio per la regione Emilia, Marco Deserti. Buonasera, dottor Deserti.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi questa sera per un tema decisamente delicato che ci riguarda davvero, davvero tutti. La regione Emilia è capofila di questo progetto che comprende, da quello che ho capito, però diverse regioni del nord, è così?
Sì, praticamente tutte le regioni del bacino padano, Piemonte, Lombardia, Veneto, oltre all'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento.
Però possiamo dire che i dati che voi mettete insieme con questo, diciamo, progetto in realtà sono dati decisamente esemplari che possono, insomma, in qualche modo davvero essere presi in considerazione, diciamo, proprio a livello nazionale. I dati che avete messo insieme nel vostro studio rilevano che l'inquinamento nelle città è determinato anche dai riscaldamenti domestici. Quali sono i tipi di combustibili che voi avete rintracciato come, diciamo, tra virgolette, più incriminati?
Beh sì, se parliamo di emissioni di PM10 dirette, quindi prodotte direttamente dalla combustione,
sì,
in ambito domestico, indubbiamente l'uso di biomassa, cioè legna, pellet, produce la maggior parte dell'inquinamento, circa il 90% dell'inquinamento diretto prodotto dalle polveri.
Riscaldamenti quindi relative alle biomasse, dice lei, quindi lì dove ci sono stufe che bruciano o caminetti anche,
chiaramente,
giusto?
Le emissioni dipendono molto dal tipo di combustione, di combustore che si usa. Il caminetto aperto è quello che emette maggiormente, cioè, ed è anche meno efficiente nel riscaldamento,
certo,
perché richiede l'uso di maggior quantità di combustibile, fino alle stufe più moderne, più recenti, che emettono quantitativi molto minori. Va ricordato comunque che anche le tecnologie più efficienti di combustione della biomassa emettono molto più che altre forme di combustibili, tipo appunto il metano, circa un centinaio di volte maggiori a parità di energia di unità di carburante utilizzato.
Ecco, un articolo di Repubblica di ieri che citava proprio il vostro studio, intitolato Lo smog fatto in casa, proprio perché dalle abitazioni in realtà proverrebbe, no? Poi l'inquinamento maggiore da polveri sottili. Cita i vostri dati naturalmente, ma anche il fatto che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, ha confermato che il 64% delle emissioni di PM2.5, quindi parliamo di polveri sottilissime, deriva proprio dal settore residenziale ed è riconducibile, dice l'articolo, in buona parte alla legna. E così la ricerca dei traccianti delle diverse sorgenti condotti anche sul campo dalle agenzie regionali per l'ambiente. Quindi, insomma, uscendo anche dalla vostra zona su cui voi insistete come progetto, in realtà questo è verificabile anche altrove in Italia. Com'è possibile mettere mano a queste emissioni tossiche deserti?
Va ricordato comunque che noi stiamo parlando del polveri emesse come inquinante primario dai vari settori, però di queste polveri che noi misuriamo in atmosfera, quindi la concentrazione misurata in atmosfera dipende anche dalla formazione di PM10 secondario. Mm-hmm. In una padana abbiamo stimato che circa il 30% è primario, cioè emesso direttamente dalla combustione,
sì.
E il rimanente 70% è PM10 o anche PM2,5,
e cioè?
che si forma in modo secondario, ovvero
cioè?
Sia per effetto di una serie di reazioni chimico-fisiche che avvengono in atmosfera a partire da costituenti gassosi che vengono emessi da altre fonti inquinanti.
Per esempio,
parliamo
quali sono?
Di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca.
Che provengono da dove però?
Ecco, questi inquinanti provengono da altre fonti che non sono solo l'inquinamento, solo la combustione domestica. In particolare gli ossidi di azoto provengono per il 50% dal traffico veicolare, che è anche responsabile del 20% delle emissioni dirette di PM10, quindi diciamo che il traffico non è assolutamente trascurabile come fonte di inquinamento.
Certo, lo abbiamo detto.
Mentre i composti organici volatili vengono dall'uso di solventi nell'industria, nelle verniciature in particolare,
sì.
E un settore molto importante che è l'ammoniaca, che è un precursore molto efficiente della formazione di PM10, deriva praticamente in modo totale dall'agricoltura, in particolare dagli allevamenti zootecnici, dall'uso di fertilizzanti azotati. E questa diciamo è una new entry nel panorama delle settori inquinanti, quindi anche agire sull'agricoltura, in particolare dotando tecniche di spandimento e di allevamento che emettono meno ammoniaca, è importante. Tornando alle tecnologie,
sì.
Per ridurre le emissioni di PM10,
sì.
Sì, chiaramente oltre all'uso di sistemi di combustione, cioè di combustori, di stufe ad alta efficienza, è importante il tipo di combustibile che si utilizza, cioè se è legna secca, ben stagionata, questa produce sicuramente meno polveri.
Interessante questo, cioè dare dei suggerimenti a chi ci ascolta è importante, dottor Deserti,
sì,
è fondamentale.
Abbiamo preparato appunto delle istruzioni per l'uso che diciamo i consumatori, gli utenti, i cittadini possono utilizzare proprio per ridurre al minimo l'impatto.
Quindi legna molto secca, ben asciutta, in realtà provoca meno impatto. Senta, si è parlato spesso però negli ultimi anni del fatto che questo famoso pellet fosse diciamo in qualche modo sostenibile. Adesso si scopre che non è così.
Diciamo che la politica sulla sostenibilità è nata dalle politiche per la riduzione dei gas serra e quindi tutte le biomasse sono state considerate un combustibile virtuoso per ridurre le emissioni di gas serra, soprattutto di CO2.
Sì.
In realtà si è visto che questa politica appunto focalizzata solo sui gas serra era in contrasto con le politiche sulla qualità dell'aria.
Mm-hmm.
E quindi si è corsi ai ripari e quindi sono stati abbandonati gli incentivi sulla la considerazione di questa forma di combustibile come vantaggioso a vantaggio di soluzioni cosiddette win-win, cioè quelle che non producono o che riducono le emissioni sia di gas serra che di inquinanti atmosferici. Nel caso invece della biomassa riduciamo in parte le emissioni di gas serra ma aumentiamo le emissioni di inquinanti atmosferici.
Quindi di polveri in sostanza,
polveri.
Per parlare semplice. Senta, dottor Deserti, fra le misure che alcune città stanno mettendo in campo per ridurre l'inquinamento, lo smog di questi ultimi giorni, c'è anche il suggerimento di abbassare i riscaldamenti all'interno delle abitazioni. Questo è un fattore importante, cioè il cittadino deve sapere che non deve superare un certo livello.
Sì, nel caso delle misure emergenziali appunto viene raccomandato di abbassare la temperatura proprio perché, non l'abbiamo detto prima, ma la quantità di combustibile che si utilizza, quindi la quantità di energia che si va a produrre, aumenta l'inquinamento, più si scalda più si inquina, tant'è che la soluzione principe, più efficiente, più efficace,
sì.
Nella riduzione dell'inquinamento è proprio quella di ridurre al massimo i consumi energetici e quindi la necessità di scaldare gli ambienti, ovvero di avere degli ambienti ben coibentati,
sì,
che costituiscono un vantaggio sia d'estate per il raffrescamento che d'inverno per il riscaldamento e che evitano la necessità di bruciare grandi quantità,
chiaro,
di biomassa o di gas e così via.
Senta, però io le chiedo,
la soluzione principale.
Certo, le chiedo, siccome insomma l'edilizia italiana per molta parte è vecchiotta, ha un bel po' di decenni sulle spalle, quindi fare diciamo degli adeguamenti in questo senso insomma diventa complicato, costoso eccetera. In realtà è proprio l'edilizia che dovrebbe guardare al futuro, almeno per le nuove costruzioni, su questo fronte che lei sta illustrando, è così?
Sì. Decisamente così, tant'è che i piani di risanamento della qualità dell'aria che vengono prodotti e elaborati da tutte le regioni, anche molte delle misure nazionali ed europee, tendono proprio ad incentivare un'edilizia più sostenibile e quindi meno energivora e meno inquinante. Chiaramente questa misura è lenta e difficile da attuare perché in alcuni casi si dovrebbe ricorrere anche alla demolizione e alla ricostruzione di intere aree che magari sono irrecuperabili a questo punto di vista, operazione che non è facile da realizzare, però diciamo in questa direzione si sta andando con le nuove costruzioni e con il recupero delle, il restauro delle.
Senta, lei mi diceva che in alcuni paesi del mondo questo però avviene, la demolizione avviene poi alla fine.
Ma sì, io ho presente il caso cinese, ad esempio, dove a partire da condizioni di inquinamento molto elevate, drammatiche, che sono state
sì,
nelle pagine dei giornali, ad esempio quando ci sono state le Olimpiadi, lì sono state attivate delle politiche molto drastiche per il miglioramento dell'inquinamento, della riduzione dell'inquinamento,
sì,
e io ho visto in un'esperienza di collaborazione con la Cina interi quartieri demoliti e ricostruiti in tempi molto brevi.
Immaginiamo. E quindi diciamo sì.
Sì, la capacità, la possibilità di pianificazione di un paese come la Cina non è simile a quella che sono
paragonabile, diciamo,
europee,
al nostro. Lei dice anche a livello europeo, anche in Europa,
sì, in
siamo messi male?
In generale, un po' in tutta Europa c'è questa problematica, anche se esistono esperienze che in programmazioni multiannuali, decennali, perché questo richiede l'attuazione
sì,
di politiche appunto che durano parecchi anni, sono state portate avanti esperienze di successo nel controllo. Noi siamo stati di recente col progetto europeo, ad esempio, a visitare la città di Friburgo, dove è stata attivata una pianificazione urbanistica già a partire dagli anni 80, in cui appunto si è cercato di mantenere edifici a basso consumo
sì,
energetico, la città compatta, con quindi con meno esigenze di trasporti, spostamenti, soprattutto automobilistici, hanno eliminato i centri commerciali, quindi hanno cercato di mantenere.
E già, perché anche l'urbanistica incide, ha ragione, è vero, sugli spostamenti.
In modo fondamentale, sia per generare, non solo per gli edifici, ma anche per che genera domande di mobilità, secondo
che
abbiamo un tessuto urbano distribuito, un tessuto urbano più compatto.
Ci vuole una visione globale, deserti, non c'è niente da fare, e ci vogliono anche competenze da mettere in campo.
Sì,
occorre dirlo. La sfida complessa a multilivello, perché poi ci sono gli architetti che dovrebbero, no, avere una formazione adeguata in questo senso, ma poi tutto lo staff che ruota attorno anche alla progettazione urbanistica, edilizia, eccetera. Quindi insomma davvero è un lavoro complesso, ma io credo che forse toccherà farlo quanto prima, perché siamo messi male sul pianeta, e quindi insomma occorre farlo, giusto? Senta, in Italia abbiamo veramente pochi secondi, deserti, c'è qualche città che spicca secondo la vostra percezione, almeno a livello locale, su amministrazioni un po' più illuminate in questo senso?
È difficile dirlo, diciamo che partendo dall'esperienza che conosciamo, che è quella diciamo delle città della pianura
sì,
padana, negli anni appunto si è raggiunta la consapevolezza che un problema di inquinamento non poteva essere risolto solo a livello locale o di singola municipalità.
Certo.
E quindi si è portato avanti questo percorso di collaborazione in cui si è diciamo, formulato l'obiettivo di ridurre l'inquinamento su larga scala. Si è visto, ed è sempre più evidente, che se si riduce anche l'emissione inquinante di una singola città,
certo,
ma non si riesce ad abbassare il livello di inquinamento di fondo di tutta la pianura padana, in particolare questo per l'area conformazione che c'è
sì,
dovuta all'orografia che confina le masse d'aria e quindi anche la densità di popolazione molto elevata, se non si agisce anche a livello di scala almeno dell'intero bacino non si riescono a ottenere dei risultati. Da questo punto di vista ogni regione ha fatto dei piani di miglioramento della qualità dell'aria e ha cercato di coordinarsi con le altre regioni.
Quindi e questo è diciamo la cosa fondamentale, perché poi alla fine occorre coordinamento e quindi diciamo politiche di maggior maggior respiro e un maggior sguardo.
Su scala adeguata.
Bene, io ringrazio del suo tempo Marco Deserti, referente del progetto Life Prepare della Regione Emilia. Buon lavoro Deserti e buona serata.
Grazie
buona mille.
Serata.
Grazie anche a chi ci ha seguito fin qui. Noi torniamo fra una manciata di minuti. A fra poco, non andate via. We'll be right back.